L'altra sera, mercoledì scorso, Cesare Frassinetti ci ha introdotto a questa tematica molto importante, a mio modo di vedere, sia per un discorso di pace, sia per un discorso di futuro, e ci ha messo in guardia contro i rischi di continuare a testa bassa con questo modello di riferimento capitalista nella sua accezione, poi che politicamente oggi vive, che è un'accezione abbastanza selvaggia nel modo di vedere, e ci ha fatto vedere appunto come questo comporti dei grossi rischi per la società, e quindi la questione sociale è diventata fondamentale. Adesso lui riprenderà un attimo i concetti brevissimamente che l'altra sera ha espresso, le provocazioni che ha fatto a tutti noi. La cosa interessante è che questa sera, dopo la sua introduzione, lui è un operatore dell'economia che ha agito per tanti anni e che poi ha cominciato a studiare anche da convertito un po' questi temi, da persona che si è posto i problemi. Questa sera abbiamo due economisti che potremmo definire, fra virgolette, ufficiali, e quindi ci potranno dire come il pensiero economico ufficiale, seppure visto da due angoli di osservazione diversi, si stia atteggiando nei confronti di questo problema colossale che è questa questione sociale a livello planetario. Abbiamo con noi Giorgio Gomez, che ortodosso diciamo perché lavora nella Banca Centrale, quindi dovrebbe rappresentare, seppure da questo osservatorio che con la tematica non ha un ruolo preciso, ma come studi sicuramente, lui lavora al servizio studi della Banca d'Italia con responsabilità proprio nel settore internazionale, quindi la riflessione accademica, economica delle istituzioni su questa tematica passa sul suo tavolo e quindi ci dirà qualcosa in questo. Alberto Castagnola è un altro ricercatore, economista, che lavora in ambienti diversi, in ambienti già più alternativi, diciamo fra virgolette, rispetto alla Banca d'Italia. Appena si parla male della Banca d'Italia succede qualcosa. E lavora all'ISPE, questo istituto della programmazione di Ruffolo, eccetera, e anche a IDO, che quindi seguono, fra l'altro, tutti e due, questo è abbastanza interessante, in linea col nostro progetto, la tematica pacifista. Giorgio Gomez nel centro Martin Buber, Ebrei per la Pace, e Alberto Castagnola collabora con Beati Costruttori di Pace e altre istituzioni che sono molto attive in questo campo. Quindi il loro approccio, seppure forse differente dal punto di vista della ricerca, è un approccio che ha questa base comune della prospettiva di pace. Ecco, darei quindi la parola a Cesare, che ci dà un po' nel suo stile le due o tre provocazioni iniziali per cominciare a discutere.
Metto in bocca la provocazione.
No, troppo vicino.
No, vabbè. Ecco, veramente io sono felicissimo stasera perché c'è un bisogno enorme proprio di sentire persone più serie, più responsabili di me, perché ho l'impressione che un pochino la vecchiaia, ma insomma mi sono un po' innamorato di questo no al capitalismo e ho molto piacere di sentire tutte le possibili voci di una riconduzione con maggiore contatto, insomma, con quella che è la complessità della realtà. Comunque, nel discorso che abbiamo fatto mercoledì, lo riassumo solo così per offrire un po' un tipo di riferimento nelle relazioni che faranno i nostri ospiti. La prima cosa che ci siamo chiesti è stato se sia credibile quello che la stragrande maggioranza dei mass media afferma, e cioè: poiché il capitalismo ha vinto, il socialismo reale in versione sovietica, di per sé il capitalismo è l'unico sistema capace di gestire efficacemente l'economia. Ecco, questa è stata un po' la domanda. Abbiamo fatto una distinzione fra capitalismo selvaggio, che richiamava Giorgio, e il capitalismo dal volto umano. Il secondo è meno peggio del primo, però, ecco, tutte e due, comunque il capitalismo come categoria generale, ci appaiono affetti da schizofrenia, nel senso che da un lato si ha la continua proclamazione del dogma della libera concorrenza. Dall'altro, la struttura operativa, le strutture operative concrete in cui si esprime l'attività industriale, di servizio, insomma l'attività economica, è sostanzialmente di forte concentrazione, di forti aggregazioni di centri operativi, il tema delle multitransnazionali. Ecco. Secondo, è questo capitalismo ci sembra oggetto di grosse contraddizioni. Per che cosa? Per gli squilibri che ci sono fra il nord e il sud, per le situazioni di povertà nel nord, per il rapporto con la terra che sta configurando nella logica capitalistica ancora, sta configurando una specie di business binario, cioè da un lato ci sono le imprese che inquinano e dall'altro ci sono le imprese che disinquinano e guadagnano tutte e due. Terzo, il fattore lavoro. Fattore lavoro che, nonostante le più sofisticate relazioni industriali, resta del tutto strutturalmente subordinato alle esigenze del capitale. L'unica libertà vera che mi sembra sia stata realizzata, in particolare a livello europeo, il discorso di Maastricht, eccetera, credo che l'unica libertà vera sia la libera circolazione dei capitali. Ecco. Quindi la conclusione cui ero arrivato è questa, insomma, che questo capitalismo non mi sta assolutamente bene, va radicalmente modificato, non ci sono ancora modelli, diciamo, definiti. Richiamavamo mercoledì, capitalismo c'ha 400 anni sulle spalle, pure di più secondo alcuni, insomma, comunque diciamo 400. Ecco, non ci sono ancora modelli completi, però ecco, mi sembra che comincino a diventare visibili gli obiettivi che dovremmo invece perseguire. Uno, rovesciamento culturale proprio nell'impostazione del rapporto nord-sud. Due, impegno nella ricerca e nelle tecnologie di processo e di prodotto per sostituire a monte le produzioni inquinanti, non continuare troppo, è giusto il fatto del disinquinamento, però questo giochino non ha mai un saldo, se dovesse continuare così non ha mai un saldo zero, c'è sempre un fattore inquinante, cioè si pone sempre di più la necessità di ripensare a monte che tipo di prodotti e come li produciamo. Questo implica, abbiamo richiamato l'altra volta, il discorso della necessità sempre più urgente di uscire dalle fonti energetiche non rinnovabili verso le fonti energetiche rinnovabili. Per il tema del fattore lavoro, mi sembra che diventi sempre più importante una riflessione sulla uscita dalla logica della società per azioni per entrare nella logica della cooperazione, cioè insomma tendere a far coincidere nella persona del lavoratore e l'elemento lavoro e il fattore lavoro e il fattore capitale. Ecco, la conclusione cui eravamo arrivati l'altra volta era questa, che il cambiamento da realizzare è talmente forte, radicale, che richiede una conversione di mentalità, una conversione di valori. Il modo che sembra più efficace per questa conversione è fare esperienza di gratuità, cioè uscire da questa logica contrattualistica propria, insomma, di questa cultura capitalistica, entrare in una logica diversa, una logica solidaristica. Ecco, io grosso modo ho riassunto quello che ci eravamo detti l'altra volta e adesso la parola ai nostri amici.
Sì, va bene. Ma dunque, io così, quando Giorgio Piacentini mi ha chiesto di fare questo intervento così ero un pochino in imbarazzo, perché così dovevo essere qui, come dire, l'archetipo dell'ortodossia forzatamente, e così è un po' faticoso, anche perché poi così non mi si confà del tutto, cioè proprio con la mia forma mentis eccetera, quindi faccio un pochino, farò un po' delle forzature per anche dialettiche, no? Per cercare di stimolare il dibattito, quindi magari parte delle cose che dirò ci credo, ad alcune altre non ci credo fondamentalmente, però insomma il gusto della retorica, della dialettica mi impone di... Poi mi rifarò anche alle cose che ho ascoltato nella lezione appunto di mercoledì, forse appunto oggi il mio compagno e collega per lui è stato molto breve e più misurato, l'altra volta è stato effettivamente più forte in alcune delle sue affermazioni, e quindi questo mi, forse ecco, su quello mi consente anche appunto di rifarmi alle cose che ha detto l'altra volta e magari di fare un pochino di polemica. Infine, ultima premessa, poi entro in medias res, è un tema molto complesso, cioè pensare appunto di trattare in 20 minuti o anche in un'ora e mezza un argomento di questa complessità è molto difficile, non ci sono certamente delle ricette facili e universali, quindi agli interrogativi che lui pone, secondo me, ecco, non ci sono delle risposte unilineari, non è possibile né unilaterale, non è possibile dire hai ragione, hai torto, bisogna fare così o bisogna fare in maniera del tutto alternativa a quello che tu proponi. Quindi diciamo, questo è il mio appello, ecco, metodologico nel momento in cui si affrontano questi temi. Sono sicuro che lo condividete, anche se non avete, non so, mai studiato o discusso di economia in maniera, come dire, scientifica. Ma sono sicuro che anche soltanto per lettura, per l'esperienza quotidiana, collettiva di tutti noi, questa è una cosa che vi è certamente molto, molto presente. Con questo finisco con le premesse e cerchiamo di entrare un po' nel cuore dei temi. Allora, ecco, quindi io cercherò un po' di seguire questa traccia di maggiore complessità, di evitare i giudizi troppo stroncanti e di cercare di far capire a noi stessi, ecco, come sia difficile giungere a delle conclusioni certe. La prima cosa che mi viene in mente, appunto, rispetto alle cose che ha detto Cesare, è il fatto che non c'è, prima di tutto, non c'è un unico capitalismo, non c'è stato nella storia economica del mondo occidentale, non c'è certamente nell'esperienza quotidiana del capitalismo anche in Occidente, anche se vogliamo guardare all'emisfero nord del mondo. Ci sono diverse varietà di capitalismi, se uno fa un confronto, non so, per esempio fra l'esperienza del capitalismo italiano con quella di altri capitalismi in Europa o con quello del capitalismo anglosassone, diciamo, di matrice più inglese, americana, eccetera, ci sono delle differenze enormi. C'è un libro, per esempio, molto interessante che è uscito quest'anno nel 93 in italiano di un economista francese, Albert, esattamente sui capitalismi, contrappone due modelli che sono molto noti di capitalismo. Uno lo chiama il capitalismo renano, che è essenzialmente il modello tedesco, che però ha anche delle esemplificazioni, anche se non anche se con alcuni limiti, in altri paesi in Europa, in Francia, anche in Italia per certi versi, e l'altro è il capitalismo anglosassone. Il confronto che lui fa, adesso lo dico in maniera molto grossolana, è sostanzialmente il capitalismo renano, appunto tedesco, è un capitalismo che ha una forte presenza dell'intervento nello Stato, fino al punto che esso è stato, come dire, teorizzato in quella che i liberali tedeschi hanno chiamato da Erhard negli anni 50, ma in realtà la dottrina risale agli anni 30, anche prima del nazismo, la dottrina che è il sottofondo, diciamo, filosofico di questo concetto, è stata chiamata l'economia sociale di mercato. Tuttora i tedeschi oggi, insomma, il governo tedesco, la filosofia dominante in Germania è quella dell'economia sociale di mercato. Quindi il capitalismo in cui c'è molto intervento dello Stato, in cui ci sono dei rapporti molto stretti fra il settore bancario e il settore industriale, e un capitalismo molto concentrato in cui ci sono grandi imprese, quindi ha un forte grado di concentrazione, e in cui c'è una grande attenzione al orizzonti temporali lunghi di sviluppo dell'economia, nel senso che si cerca anche nel comportamento delle imprese di guardare a prospettive di sviluppo, di profitto, di lungo periodo, di non essere di essere meno attenti invece alla profittabilità di breve periodo dell'impresa. Quindi a questo si contrappone invece, diciamo, il modello anglosassone, che invece, come dire, si caratterizza per uno stato minimo, diciamo così, un intervento minimo dello Stato nella gestione dell'economia nazionale, in genere imprese meno concentrate, qui parliamo in termini relativi, ecco, non assoluti, meno concentrate, meno grosse, se volete, che nell'esperienza del capitalismo renano, minori interconnessioni fra banca e industria, anzi una forte separazione fra l'attività di tipo industriale e l'attività di tipo bancario finanziario, cioè lo fanno soggetti che sono totalmente diversi, gli uni sono i banchieri, gli altri sono gli imprenditori, gli uni sono i finanzieri, gli altri sono gli imprenditori, e sono persone, soggetti molto diversi, e poi c'è un sistema regolamentare che cerca di definire i rapporti fra questi due. E infine, questo certamente si può dire, è l'esperienza abbastanza, soprattutto del capitalismo in America, una forte attenzione invece al breve periodo, cioè le imprese muoiono e nascono molto rapidamente negli Stati Uniti, e il successo degli imprenditori molto spesso lo si vede nel brevissimo periodo, e questo lo si vede per certi versi anche nel comportamento dei managers rispetto ai proprietari delle imprese, rispetto agli azionisti delle imprese. I manager devono essere in grado di produrre profitti nel brevissimo periodo, se no saltano, e gli azionisti sono molto attenti appunto ai successi e agli insuccessi di breve periodo. Ecco, chiaro, questa è una grande semplificazione perché è molto grossolana, però ecco, insomma, ci sono delle differenze profonde. E poi ci sono delle differenze molto profonde ovviamente nella parte sud del mondo, cioè nel modo in cui il capitalismo si è manifestato dopo la decolonizzazione negli anni 60, come si è trapiantato in maniera molto complicata diciamo, nel sud del mondo. Quando dico sud, dico essenzialmente il mondo in via di sviluppo, con tutte le diversità che sono che caratterizzano questa parte del mondo. E se mi consenti, qui appunto vorrei rifarmi ad una cosa che non hai toccato oggi, ma su cui hai parlato a lungo l'altra volta e su cui mi preme di insistere perché mi interessa molto come argomento. Ecco, trovo che è sbagliato semplificare troppo le cose e guardare, questo è certamente un argomento da dibattere, e guardare, come dire, al mondo come una cosa bipolare in cui c'è il nord sviluppato e il sud sottosviluppato, c'è il nord ricco e il sud povero. Cioè non è più così, anche se ovviamente ci sono delle differenze in termini di reddito pro capite che sono enormi, in termini di livello di sviluppo che sono enormi fra diversi paesi del mondo, ma la novità, diciamo, di questi ultimi 10 anni è che anche il sud si è molto differenziato, cioè la parte del mondo che noi chiamiamo sottosviluppato in realtà si compone di paesi che all'interno di quest'area sono molto diversi, in cui il grado di sviluppo, non soltanto in termini di reddito pro capite, ma in termini di grado di sviluppo della struttura economico-sociale è molto diversa. Cioè, voglio dire, al sud del mondo appartengono in queste, diciamo, categorie molto semplificate che noi usiamo, appartengono i paesi dell'Africa nera come appartiene la Cina o l'America Latina o Singapore o l'India. Ora capite che ci sono delle differenze enormi, o i paesi esportatori di petrolio, cioè fra l'Arabia Saudita, non lo so, Singapore, il Brasile e l'Etiopia, ci sono delle differenze colossali. E questo, diciamo, è uno dei fenomeni importanti, direi, degli ultimi 10-15 anni, cioè la grande differenziazione e varietà di comportamenti, di livelli di sviluppo fra quelli che chiamavamo paesi sottosviluppati, che tuttora chiamiamo, perché certamente alcuni meritano questo termine, per altri usiamo il termine di paesi in via di sviluppo, poi si possono cercare mille altre sottocategorie, ma ci sono per esempio dei paesi detti in via di sviluppo che hanno un reddito pro capite che è simile a quello italiano, se non superiore a quello italiano. Ci sono paesi in via di sviluppo che sono ormai degli enormi produttori ed esportatori di manufatti industriali, e questo certamente vi è noto a tutti, basta che se guardate attorno agli oggetti che avete in casa, i giocattoli dei vostri figli o, non lo so, gli oggetti di consumo quotidiano, vedrete quanti di questi sono fabbricati in Cina o a Taiwan o a Hong Kong, eccetera. Quindi non è più tanto vero il modello che era creduto abbastanza, diciamo, negli anni, fino agli anni 60-70, soprattutto, come dire, da tutto un filone di economia, chiamiamo di sinistra, ecco, diciamo, in larga parte di influenza, di impronta marxista, ma anche, come dire, radicale di sinistra, che diceva sostanzialmente il mondo è distinto in due parti, il sottosviluppo c'è perché c'è lo sviluppo e lo sviluppo c'è perché c'è il sottosviluppo, cioè una parte del mondo si sviluppa perché si sviluppa? Perché sfrutta la parte del mondo che è sottosviluppato, estrae, come dire, risorse, trasferisce risorse dal mondo sottosviluppato a se stesso, come? Sostanzialmente pagando poco le materie prime, perché le materie prime sono a basso costo, e come dire, esportando invece manufatti industriali di cui i paesi sottosviluppati hanno bisogno per il loro sviluppo. E simmetricamente questa dipendenza la si può guardare dall'altra parte, e cioè dire il sottosviluppo c'è perché c'è lo sviluppo, cioè una parte del mondo resta sviluppata perché è sfruttata dalla parte del mondo che invece è sviluppata. Ora, questo modello non è più tanto vero, anche se indubbiamente ci sono delle relazioni di dipendenza e di dominio tuttora molto evidenti nei rapporti fra paesi sviluppati, ricchi, tra virgolette, e paesi sottosviluppati, poveri, tra virgolette. Ma ripeto, insisto, nel mondo che chiamiamo del sottosviluppo in via di sviluppo c'è una varietà di fenomenologie molto molto diverse, e questo va tenuto presente. Voglio fare un esempio molto concreto. Per esempio, il mondo occidentale è in recessione, come voi sapete, grosso modo da 2 anni. Alcuni paesi sono entrati in recessione prima, per esempio gli Stati Uniti e l'Inghilterra ormai ne stanno uscendo, altri sono entrati in recessione dopo, in particolare l'Europa, la Germania. E come dire, la Germania ha trainato con sé una recessione peraltro non molto accentuata, anche la Francia e l'Italia. Il caso molto eclatante che si aggiunge a ciò è il Giappone, perché il Giappone è un paese che ha avuto un tasso di sviluppo molto forte, no? Da sempre, nell'epoca post-bellica, per la prima volta è ora in recessione, cioè aveva già subito una recessione nel 75-76, nel 74-75 dopo la prima crisi petrolifera, ma questa, diciamo, è più acuta, è la prima volta che ha un tasso di sviluppo negativo del reddito, cioè l'anno scorso la produzione complessiva di beni e servizi del Giappone è diminuita, questo è un fatto molto importante anche fra l'altro culturalmente. In Giappone il tasso di disoccupazione in Giappone è oggi del 2,9%, che chiaramente ha degli occhi europei e niente, ma che noi, diciamo, in Europa siamo passati da tassi di disoccupazione del 7-8% nella prima metà degli anni 80 all'11% di oggi, ecco. Quindi è altrettanto eclatante, per certi versi anche più clamoroso. Ora, in realtà volevo dire comunque un'altra cosa, cioè quindi questa è la situazione del mondo industrializzato oggi. Ora, è abbastanza paradossale, ma negli ultimi 2 anni gli impulsi di domanda che sono venuti, come dire, a noi e che ci hanno consentito di contenere la recessione, di far sì che la recessione fosse meno grave di quanto altrimenti sarebbe stata, sono venuti dal mondo sottosviluppato, cioè la domanda di importazioni europee, americane, giapponesi, eccetera, da parte della Cina o delle economie di nuova industrializzazione dell'Asia o dell'America Latina, che da un paio d'anni ha ripreso dei tassi di crescita abbastanza sostenuti. Cioè ci sono alcune parti del mondo, ripeto, in particolare l'Estremo Oriente, in primis la Cina, ma anche tutte le altre economie di nuova industrializzazione intorno alla Cina, che sono più piccole, come dire, come dimensione, ovviamente molto più piccole della Cina, ma sono molto, hanno una dinamica di sviluppo molto elevata, e altra parte del mondo, l'America Latina, che hanno, come dire, domandano beni e importano beni da noi, e quindi ci hanno consentito di mitigare un po' l'intensità della recessione. Questo, diciamo, non sarebbe successo ovviamente 10 anni fa, quindi è un fenomeno nuovo di cui tenere conto. Quindi questa, diciamo, è la mia prima osservazione. La seconda ha a che fare con la internazionalizzazione, e cioè, questo è un tema che hai ripreso anche oggi, e cioè un altro forse elemento molto determinante del divenire, diciamo, dell'economia mondiale oggi è l'integrazione internazionale, che ha a che fare sia con la circolazione delle merci che con il trasferimento, diciamo, la trasferibilità libera e ampia di capitali, e anche ovviamente con la circolazione delle persone e dei servizi. Questo è particolarmente evidente in Europa ed è noto a voi tutti, credo, che col 1993-94 si è dato avvio a quello che tecnicamente è noto come il mercato unico o mercato interno, cioè un unico mercato in Europa in cui persone, capitali, servizi e merci circolano liberamente. Le merci già circolavano abbastanza liberamente prima, però per capitali, persone e servizi le cose sono profondamente cambiate. Sono abbastanza d'accordo con te che mentre merci e capitali adesso dal 92-93 circolano liberamente, certamente non è vero che le persone e i servizi in parte circolano liberamente, nel senso che adesso, come dire, per esempio, non so, le società di assicurazione o le banche o le società di trasporti possono insediarsi in qualsiasi altro paese della comunità con un elevato grado di libertà. Però certamente non è ancora vero che le persone possono circolare liberamente, nel senso che ci sono problemi, no, relativi al riconoscimento dei diplomi, dei livelli di istruzione, formazione professionale e tante cose. Comunque è chiaro che questo è un connotato distintivo dell'Europa che, come dire, isola, distingue abbastanza l'Europa dal resto del mondo, ma indubbiamente questo fenomeno di integrazione internazionale, sia nei commerci che nella finanza, è un fenomeno che caratterizza anche il resto del mondo. Cioè, per esempio, un'altra vicenda molto importante e molto recente degli ultimi mesi è l'accordo che è stato concluso fra Stati Uniti, Messico e Canada. È molto interessante perché è la prima volta che viene concluso un accordo di integrazione regionale molto stretta fra paesi con livello di sviluppo così diversi. Diciamo, Canada e Stati Uniti non troppo dissimili, ma Messico enormemente diverso dagli altri due, con tutte le complicazioni che ne derivano. Questo è un accordo, diciamo, di libero scambio e di, come dire, riduzione delle barriere, appunto, ai commerci, sia doganali che sia tarifarie, cioè delle tariffe doganali sia non tarifarie, che tende a formare un mercato enorme che, come dimensioni, grosso modo, non è molto diverso dal mercato unico europeo. Quindi, diciamo, il mercato nordamericano, cosiddetto NAFTA, e il mercato comunitario europeo sono grosso modo di dimensioni simili, sono i due mercati integrati più grossi come dimensioni, comunque misurate come peso economico, come popolazione, come reddito pro capite, come reddito globale, eccetera. Quindi effettivamente c'è sempre di più uno iato fra, come dire, le autorità politiche che sono che hanno tuttora una dimensione nazionale. Ancora lo Stato-Nazione è la forma statuale che ci caratterizza, e invece i fenomeni dell'economia e della finanza che hanno invece una dimensione ormai internazionale. Soltanto in Europa c'è una dimensione politica sovranazionale in qualche misura, che è quella della Comunità Europea, ma non è ancora, come voi ben sapete, un governo sovranazionale quello della Comunità Europea, non è un governo federale. quindi tuttora il potere, diciamo, pubblico è quello dei governi nazionali. La Comunità Europea come istituzione ha già alcuni poteri in materia giuridica, politica, amministrativa abbastanza rilevanti, ed è l'unico caso nel mondo, ma certamente non è ancora un organismo sovranazionale. Quindi, insomma, questo è un altro problema molto importante, quello della, di come cercare di comporre questa distanza che c'è oggi, questo iato proprio fra lo Stato-Nazione per quello che concerne la politica, diciamo così, e l'internazionalizzazione per quanto concerne l'economia. Ultimo punto, poi per non abusare del mio tempo, poi di sicuro ci torneremo dopo, è la questione, come dire, fondamentale e irrisolta, se non forse irresolvibile, insomma, se di quale sia il sistema migliore, se ci sia un sistema migliore, se ci sia un sistema ottimo, se il mercato sia un sistema che funziona, sotto quale condizioni esso funzioni, se sia perfettibile, se debba essere perfettibile o se bisogna invece passare ad un sistema radicalmente diverso. Dico che dico irrisolto perché certamente questo problema è stato irrisolto, finora non è stato risolto, non è stato risolto né nella teoria economica né nella prassi. Nella prassi e nella storia economico-politica del mondo di questi che abbiamo vissuto, insomma, della nostra generazione. Forse anche irrisolvibile per certi versi, però uno, voglio dire, ci può provare, no? L'umanità credo sia perfettibile, cerchiamo di andare avanti, di progredire e di trovare le ricette che ci consentano di migliorare e non di peggiorare, anche se secondo me non c'è da essere troppo ottimisti anche su questo piano, perché non è vero che il progresso va in un'unica direzione, che sia unilineare, cioè purtroppo la storia torna indietro molte volte. Allora, anche qui posso tentare solo di abbozzare qualche, non risposta, non voglio neanche usare il termine di risposta, ma qualche elemento di riflessione in più. È indubbio che il mercato non risolve tutti i problemi, cioè è probabilmente, insomma, il mio giudizio sarebbe questo. I sistemi economici sono una cosa molto complessa e anche molto fascinosa, cioè devo dire che tuttora, sebbene appunto siano 20 anni che mi occupo di questi temi, c'è un che di misterioso, onestamente, di come Adamo Smith non inventò questa espressione che è diventata comunissima, no? Della mano invisibile. Cioè il mercato è una mano invisibile, c'è un processo che è vagamente invisibile, misterioso, cioè uno non capisce, ed è abbastanza affascinante studiarlo perché è abbastanza misterioso come un'economia composta, adesso guardiamoci, insomma, in Italia ci sono 60 milioni di persone, cioè è abbastanza misterioso cercare di capire come un'economia composta, un sistema, supponiamo che l'Italia fosse un'economia chiusa, no? Per cui i rapporti economici sono solo all'interno dell'Italia e senza interagire con il resto del mondo. Bene, se fosse un'economia così, ci sono 60 milioni di persone che producono e consumano, ed è abbastanza difficile spiegare com'è che questo sistema va avanti. Cioè, per esempio, io mi invento una cosa che è la bottiglia, o produco, se c'è già sul mercato la produco, oppure invento un bene di consumo, di investimento nuovo, lo diffondo sul mercato e in qualche modo c'è gente che domanda questo bene, no? E che lo acquista. Quindi dal fatto che ci sono 60 milioni di persone e 60 milioni di decisioni individuali, perché in fondo ognuno di noi decide di produrre o di consumare o di investire, di fare una qualche attività che ha qualche carattere, qualche attinenza con l'economia, lo decide abbastanza individualmente, ed è abbastanza misterioso cercare di rispondere a questa domanda: com'è che questo sistema funziona, come si coordina? E in effetti il mercato fa esattamente questo, cioè il mercato riesce a coordinare un sistema molto complesso in cui le decisioni sono decentralizzate, perché ognuno individualmente decide cosa fare, certamente ci sono un sacco di scompensi, di contraddizioni, di disuguaglianze, però resta il fatto che questa è un'economia che produce un milione di beni, non lo so, per dire, non so quanti. Probabilmente alcuni sono inutili, ma certamente alcuni trovano una domanda, no? Cioè la gente li consuma, questi beni sono prodotti anche perché la gente li consuma. Probabilmente alcuni sono inutili, alcuni sono degli sprechi, alcuni sono dannosi alla salute, molti sono dannosi alla mente. Però certamente c'è questo sistema che riesce a coordinare un processo che è molto complesso. Il sistema antitetico al mercato, quello del piano o della pianificazione centralizzata, grosso modo sono 90 anni dagli inizi del secolo che alcuni degli economisti più raffinati, anche occidentali, cercano di immaginare un sistema alternativo. Tra l'altro uno degli antesignani dell'economia di piano dal punto di vista teorico fu un economista italiano, Enrico Barone, che scrisse nel 1909 un articolo fondamentale dal punto di vista teorico sul concetto di piano. E l'idea, che poi adesso mutatis mutandis, con tutte le diversità del caso, è stata applicata appunto nell'esperienza di pianificazione centralizzata nei paesi dell'est nel dopoguerra, era di pensare ad un sistema alternativo in cui non fossero le decisioni individuali dei tanti operatori dell'economia a determinare cosa si produceva, cosa si consumava, ma fosse, come dire, il pianificatore, no? Una entità, un'istituzione, un'agenzia formata da uomini intelligenti che avrebbero, come dire, pensato razionalmente a cosa questa società, questa economia doveva produrre, consumare, eccetera. Cioè è stata una grossa, grandissima illusione, ma per certi versi molto affascinante, no? Di dire, ma cerchiamo di inventare un sistema alternativo che riesca a risolvere lo stesso problema dell'allocazione delle risorse e della distribuzione del reddito, ma in maniera più razionale di quanto il mercato fa, senza le irrazionalità, le brutture, le storture del mercato. E il mondo non ci è riuscito. Fondamentalmente non ci è riuscito. Questo è il fallimento dell'esperienza del socialismo reale. Io penso che possiamo dire che il mondo nel suo insieme non è riuscito a produrre un sistema altrettanto efficiente del mercato nel risolvere questo problema della coordinazione di un'economia fatta di moltissimi operatori. Detto ciò, è evidente che il mercato ha molte imperfezioni, questo è il termine che usano gli economisti, spiegare i limiti del mercato, ha dei fallimenti, ci sono dei settori, come dire, o dei casi in cui il mercato fallisce totalmente e quelli diciamo più noti, ecco, nella letteratura anche teorica sono ciò che ha a che fare con i beni pubblici, per esempio, e tutto ciò che ha a che fare con le esternalità. Dico soltanto due parole, poi veramente finisco, spiego cosa voglio dire con questo. Le esternalità sono i casi in cui, per esempio il caso dell'inquinamento, se io produco un bene che inquina, io produco un bene, ne derivo dei profitti dal fatto di vendere quel bene, però produco un'esternalità negativa perché il resto della società ne soffrirà, perché, che ne so, per esempio espello delle acque che inquinano i fiumi. Allora questa è un'esternalità negativa, nel senso che io industria non ne soffro, o ne soffro soltanto molto indirettamente, nel senso che come padrone di quell'industria probabilmente dovrò bere quella stessa acqua che è bevuta da tutti coloro che vivono nel circondario, e quindi ne soffrirò molto indirettamente. Allora questa esternalità negativa da chi va pagata? Il costo, come dire, si riversa su tutta la società e quindi viene pagato da tutti in qualche modo. Allora in questo caso il mercato non funziona. I casi dei beni pubblici sono simili a quelli dell'esternalità, ma sono più estremi. Faccio l'esempio, il bene pubblico tipico è la difesa, l'esercito, la polizia, i servizi d'emergenza, i pompieri. Se noi lasciassimo questo totalmente al mercato, il mercato non produrrebbe questi beni, perché non ci sarebbe un profitto. Per esempio, ci sono i casi di polizie private, ci sono i casi di armate private, insomma, ci sono tutti i casi che poi in cui per certi versi il mercato risolve anche alcuni problemi del genere. Però in extremis pensiamo a casa della difesa del paese, fondamentalmente nessun imprenditore difenderebbe, come dire, il paese, produrrebbe quel bene che si chiama difesa del, perché non ne avrebbe un profitto, diciamo. Allora bisogna che ci sia l'intervento dello Stato per supplire al fallimento del mercato in questo senso. Allora, tutto questo ambito di beni pubblici non può essere prodotto, non viene prodotto attraverso i meccanismi di mercato, ci vuole l'intervento dello Stato. Questo, diciamo, è il caso tipico. Quindi, uno è il caso dell'esternalità, secondo è il caso dei beni pubblici. Ora, per tutte queste situazioni è ovvio che il mercato è imperfetto, deve essere, come dire, coadiuvato da altri sistemi. Quindi il problema delle società occidentali, io credo, negli ultimi 40 anni e nei prossimi 40 anni, è quello di costruire un sistema che combini il meccanismo di mercato, che per molti aspetti è molto efficiente dal punto di vista allocativo, col bisogno di supplire adesso attraverso interventi di varia natura da parte dell'operatore pubblico in tutti i casi in cui esso fallisce. Questo è il primo problema. Il secondo problema è quello, ovviamente, delle disuguaglianze della distribuzione del reddito, eccetera, e cioè di come anche qua l'operatore pubblico, lo Stato, la società del suo insieme può supplire, ovviare, non supplire, può ovviare, correggere in qualche modo le distribuzioni, le disuguaglianze nella distribuzione del reddito, che sono un prodotto dell'economia di mercato. E anche su questo, come dire, l'esperienza anche nostra occidentale è abbastanza fallimentare. Abbiamo provato molti tipi di meccanismi, fra cui tipicamente il fisco, per redistribuire il reddito in maniera più egualitaria, fondamentalmente non ci siamo riusciti, e quindi questa è una sfida per noi e per le prossime generazioni, e credo che sia uno degli argomenti su cui uno può discutere. In Italia questo è uno dei temi più appassionanti, più difficili.
Grazie.
Non ci ha parlato troppo.
No, benissimo. Alberto.
Allora, io volevo fare due precisazioni. La prima è questa. Io sono stato in un contesto ortodosso all'epoca della programmazione, cioè il tentativo che venne fatto negli anni 62, 63, 64 fino al 70 di fare un piano in Italia e di modificare il sistema capitalistico. Questo era scritto, cioè c'era questa ipotesi. L'illusione credo che sia durata un anno e mezzo, una cosa del genere, quindi io ero nel gruppo che credeva che fosse possibile. E il gruppo ha continuato a crederlo fino al 1970, 71, 72, il Ruffolo citato sembra che ci credesse ancora nel 73. Io invece nel 1970 sono diventato marxista, nel senso che ho capito che il sistema non si poteva modificare, però non l'ho capito, vorrei essere molto chiaro, né perché ero un povero proletario sfruttato, eccetera, né per motivi ideologici. L'ho capito esaminando dal di dentro il sistema, cioè ogni volta che si faceva un tentativo di modificarlo, il sistema assorbiva e riproduceva un meccanismo diverso. Allora, questo è una, quindi io chiarisco subito la mia collocazione in questo senso, e ovviamente per le difficoltà che ho avuto a livello personale dal 1970 a oggi incluso, per trovare alternative, ipotesi, eccetera, eccetera. La seconda precisazione è che sto in un istituto che era appunto quello che aveva fatto, tentato di fare la programmazione, in quella sede mi ci riconosco abbastanza poco in termini di contenuto. Anche se ho fatto delle ricerche sulle imprese multinazionali, in questo momento sto facendo delle ricerche sulla riconversione dell'industria bellica in Italia e in Unione Sovietica, nella ex Unione Sovietica. Voglio dire, malgrado tutto, ci sono alcuni punti di osservazione che sono ancora utili. La mia collocazione personale invece è assolutamente fuori da queste logiche, e perché collaboro con organismi di servizio volontario, si chiamavano un tempo, oggi organismi di cooperazione, collaboro con cose che si chiamano l'archivio Disarmo, abbiamo citato l'altro, questo gruppo dei beati costruttori di pace, cioè tutti coloro che stanno in qualche misura tentando di identificare delle ipotesi alternative. Non sono né modelli né sistemi organizzati, sono veramente dei tentativi di evidenziare degli spezzoni di alternativa, cioè proprio dei flash, non siamo in grado di fare altro. Quindi è assolutamente impensabile che io tenti di fare un quadro completo o di lineare modelli, ecco. Però ci sono dei motivi per cui c'è questo sforzo e c'è questa ricerca abbastanza spinta, cioè i desideri umani che circolano in questa fase sono abbastanza interessanti in questa direzione. L'altra precisazione è che ci sono diverse cose che ho sentito dire dai due precedenti oratori che io ritengo provocatorie, nel senso che risponderò in maniera polemica, nel senso non polemica per essere cattivo, che non ho nessuna voglia di litigare ovviamente, semplicemente però sono esattamente i nodi di cui dobbiamo parlare, quindi mi permetterò di evidenziare le interpretazioni altre o perlomeno dove sono i nodi che devono essere discussi, proprio perché ritengo che siamo in una fase di dinamismo sociale molto spinto, malgrado la tristezza di certe situazioni politiche o le difficoltà che intravediamo nell'immediato futuro. Allora, primo punto, questo sistema capitalistico sta andando bene secondo le interpretazioni di tipo ideologico, sta andando talmente bene per cui la idea diffusa che circola è quella di un sistema vincitore, cioè un sistema che ha dimostrato di essere superiore all'altro e quindi le alternative non ci sono, eccetera, eccetera. Cioè questo è un tipo di ragionamento che sentiamo fare. Questa cosa viene ripresa sui giornali, le immagini vanno in questa direzione. Purtroppo c'è qualcosa di più, cioè se uno legge con attenzione la Centesimus Annus, che è una enciclica piuttosto importante, che è un ottimo testo di economia, nel senso che fa tutta una serie di ragionamenti, c'è un punto fondamentale. Io suggerisco la lettura in quanto testo di economia in questo senso. Dice che il sistema capitalistico è un sistema naturale e che le sue imperfezioni dipendono dai limiti umani, cioè che sono due affermazioni di una pesantezza, a mio modo di vedere, mostruosa, con rispetto parlando per l'alta autorità, eccetera, eccetera, però sono un punto estremamente importante, cioè siamo a questo livello, cioè c'è questo tentativo di accreditare al sistema capitalistico una posizione di naturalità, cioè di essere strettamente connaturato. Questo a me sembra una cosa estremamente pesante, proprio nella misura in cui pensiamo a dei sistemi economici in evoluzione, a delle ricerche possibili e via dicendo. Quando si dice che invece fa parte della natura, allora siamo un po' nei guai. Quindi su questo io chiedo una riflessione, nel senso che i nodi sono al limite addirittura superiori su chi ha vinto o ha perso tra il sistema nord, sud, eccetera, eccetera, o est e ovest. Il problema è molto più pesante. Non voglio dare la risposta a quello che io penso, sto dicendo semplicemente che sta in una fase di trasformazione piuttosto profonda, lo è sempre stato, però comincia a evidenziare dei nodi che a me sembrano importanti, delle contraddizioni di fondo che non stanno facendo prevedere una sua esplosione, rottura, creare i limiti, eccetera. Cioè questo, devo dire molto chiaramente, che il sistema capitalistico ha dimostrato, specialmente negli ultimi 45 anni, delle splendide capacità di recupero e trasformazione per far fronte ai limiti che ha incontrato. Cioè una capacità che Marx e tutti quelli di sinistra che sono venuti dopo non pensavano minimamente. Quindi su questo il sistema capitalistico ha dimostrato delle capacità che, a mio modo di vedere, non sono esaurite. Cioè c'ha questa capacità di recupero e di riproposizione, di spinta in avanti dei limiti. Il punto sul quale però ci si deve cominciare a pronunciare è i costi umani che vengono sopportati ogni volta che questi limiti vengono spostati in avanti. Su questo la riflessione né da destra né da sinistra viene mai fatta. Allora la mia affermazione è che questi costi sono crescenti, paurosamente crescenti, e questo sarebbe da discutere, cioè che cosa significa, quali sono i dati invece. Comunque, quello che mi interessa invece in questo momento è sottolineare le contraddizioni fondamentali, cioè quelle attraverso le quali si vede che il sistema non è così solido, non è così vincitore, non è così sano, non è così risolutivo come si tenta di far credere. In sostanza c'è un capitalismo reale che è un po' diverso dalle immagini che ce ne vengono fornite. Un primo punto è, c'è una fase di internazionalizzazione, c'è una fase di globalizzazione dell'economia, c'è questo gruppo di multinazionali che copre una quota di attività mondiali che è molto rilevante, si parla di più del 30% per capirci della produzione, probabilmente più della metà della liquidità mondiale è nelle mani delle imprese multinazionali o delle imprese, inteso in senso lato, le imprese transnazionali. Quando si va a vedere, il 42% del commercio internazionale avviene tra filiali delle imprese multinazionali. Questo è un dato molto pesante, cioè ogni volta che noi parliamo di commercio tra nord e sud o tra i paesi industrializzati, i paesi del sud, eccetera, continuiamo a pensare in dati, in, nei termini statistici dei dati del commercio con l'estero, cioè tra un paese e l'altro paese. In realtà sono moltissime volte delle esportazioni che delle multinazionali fanno dentro di loro stessi, che è una cosa completamente diversa, cioè statisticamente le cifre sono apparentemente uguali, il significato economico di questi trasferimenti è completamente diverso. Il dato fondamentale è che c'è questa diciamo, espansione della quota controllata direttamente dalle imprese multinazionali. Che cosa significa in particolare? Che gran parte di questi prodotti non sono concepiti, prodotti esportati, utilizzati a fini nell'interesse delle popolazioni, per esempio del sud, ma rispondono alle logiche del nord, che è una cosa completamente diversa. Questo meccanismo è sicuramente in espansione in termini statistici, in termini quantitativi, in termini di stime. Il punto però è che c'è un punto fondamentale. C'è una riduzione dell'importanza, su questo bisognerebbe discutere a lungo, probabilmente la visione non è la stessa di quello che dell'oratore precedente, c'è una diminuzione dell'importanza relativa delle esportazioni provenienti dai paesi sottosviluppati. Cioè è vero che anni fa c'era questo problema, il sud e lo sviluppo, il sottosviluppo e l'altra faccia dello sviluppo, eccetera, eccetera. Il punto fondamentale, cioè la contraddizione fondamentale oggi, è che l'importanza relativa è in diminuzione. Questo lo potrei, faccio degli esempi tanto per capirci, ci sono una serie di materie prime che sono diminuite di prezzo ulteriormente, si è dimezzato il prezzo internazionale, cioè tutte queste cose le sappiamo tutti quanti. Il problema è che stanno per essere sostituite, cioè le fibre ottiche sostituiranno il rame, il cacao è in fase, ci sono le ricerche di biotecnologia che modificano la possibilità di produrre cacao, eccetera, eccetera, in una certa maniera. Che cosa significa questo? Non sto dicendo che sta per finire lo sfruttamento del nord e sul sud, sto dicendo che l'importanza relativa delle produzioni del sud sul meccanismo complessivo è decrescente. Questo è un discorso molto pesante perché richiede una diversa impostazione delle analisi. Un secondo punto importante è che questo meccanismo di globalizzazione dell'economia, gestito in gran parte da imprese multinazionali, sta producendo per motivi tecnologici e anche per motivi economici, proprio di costi industriali, eccetera, ha un meccanismo di riconcentrazione dell'economia verso il nord, cioè in sostanza continueranno a esserci investimenti nel sud, continueranno a esserci espansioni di multinazionali nel sud e questo continuerà a esserci. Però non nella misura del passato, cioè non nella misura degli ultimi 20 anni, e soprattutto con un mantenimento o addirittura ritorno dei meccanismi di controllo verso il nord. Questo che cosa comporta? Comporta, per esempio, per tutto il sistema delle telecomunicazioni. Ogni volta che si imposta un sistema di telecomunicazioni, per esempio sui satelliti, le possibilità di controllo dei governi del sud è zero, con tutti gli effetti tecnici, produttivi, culturali, eccetera, eccetera. Un ulteriore elemento. Dal punto di vista tecnologico c'è un problema di cui si parla troppo poco. Negli anni 70-80 il meccanismo di finanziamento delle ricerche sul piano della tecnologia militare è stato estremamente rilevante. Le cifre qui sono folli, cioè si parla del 90% della spesa federale per ricerca degli Stati Uniti destinata a ricerche di rilevanza militare, cioè con la ricerca era il motore, la spinta, il fattore di spinta dell'espansione di tipo capitalistico. Questo fattore sta cambiando, cioè è già cambiato. Negli ultimi 4 anni il peso relativo di queste spese, la destinazione, le metodologie di destinazione dei soldi nei vari settori, eccetera, sono cambiati. Clinton l'anno scorso ha dato un'indicazione, metà della spesa dovrà essere destinata a passare da campi di interesse militare a campi di interesse civile. Questo passaggio è un passaggio epocale, se vogliamo usare questa parola un po' stupida, però significa è un cambiamento importante, nel senso cambia il motore di un'auto in corsa, fra l'altro, quindi con grosse difficoltà di adeguamento. Il punto però importante qual è che mentre quando si tratta di produrre armamenti il cliente è dato e i profitti sono sicuramente alti, queste analisi le abbiamo fatte tante volte, quando si tratta di fare ricerche per trovare dei prodotti, prodotto di cui parlavamo prima, che devono trovare un mercato, questo passaggio non è così facile, cioè può non avvenire, può non realizzarsi il risultato finale. Allora, in questo quello che voglio dire è che nei prossimi 10-12 anni assisteremo a un grosso sforzo delle potenze egemoni, in particolare degli Stati Uniti, per effettuare questo passaggio, effettuarlo in tempi rapidi, effettuarlo a scapito della Germania e del Giappone, eccetera, cioè riconquistare certe posizioni perdute sul piano tecnologico. Però questo è un gioco molto difficile, molto costoso, che può anche in parte non riuscire. Noi invece continuiamo a usare questo anche a sinistra, continuiamo a usare uno schema invece che è quello vecchio, cioè quello in cui il sistema degli armamenti aveva una importanza determinante in tutti i rapporti di forza non già dati, eccetera. Questo è saltato, cioè il muro di Berlino ha comportato anche questo salto. Qui una notazione piccolissima per i pacifisti. Il fatto che ci siano ancora delle guerre non è contraddittorio con questo discorso. Il problema è che le guerre vengono fatte con delle tecnologie molto più elevate e sono, malgrado tutto, molto più piccole in termini di costi economici. Non sto dicendo che non ammazzano abbastanza persone, sto dicendo semplicemente che in termini economici non hanno gli stessi effetti che avevano le guerre prima del 1989 e soprattutto gli effetti della minaccia potenziale delle ex Unione Sovietica, eccetera, eccetera. È cambiato il quadro, cioè è cambiato il mercato degli armamenti, è cambiato tutto. Quindi anche usare i vecchi schemi, perfino da sinistra, dal punto di vista dei pacifisti, eccetera, eccetera, è sbagliato, cioè bisogna riadeguare le analisi in questo senso. Poi se qualcuno vuole possiamo dare delle informazioni, eccetera, però è un dato di fatto che ci sono 2 milioni di persone in fase di licenziamento nel settore industria bellica e Ministero di Difesa negli Stati Uniti, di fronte al quale gli 8.000 operai in cassa integrazione dell'industria militare italiana, tutto sono così da vedere nella giusta prospettiva. L'altro aspetto di questo dato tecnologico è che si stanno continuando a diffondere tutte le tecnologie a bassa intensità di lavoro, quindi il meccanismo di informatizzazione sta continuando a procedere. È stato molto più lento il meccanismo di istruzione dal terziario, susseguente all'introduzione dell'informatica. Qui bisognerebbe discutere una serie di analisi che sono uscite anche di recente, in cui si comincia a parlare di centinaia di migliaia di posti di lavoro nel settore bancario, che sono da mettere in discussione. Cioè c'è tutta una maniera di vedere questa situazione che è ancora ferma, eccetera. Infatti lo sto dicendo apposta perché varrebbe la pena confrontarsi un attimo su queste cose. E questo che cosa comporta? Sto parlando di biotecnologie, cioè sono tutte tecnologie sull'orlo della diffusione, ci sono 700 prodotti che stanno per entrare sul mercato, tutte a bassa intensità di lavoro. Cioè è il sistema che sta, attenzione, faccio un'affermazione un po' pesante perché è proiettata in avanti, quindi discutibile, prendetela come volete, però la sensazione e che il sistema si stia avviando su un modello di industrializzazione a bassa intensità di lavoro, che non è un problema congiunturale, è un problema di struttura, quindi fate attenzione perché non ha correlazione con la ripresa, l'eventuale ripresa, il tasso di aumento degli investimenti dell'anno prossimo, eccetera, eccetera. Sto parlando in termini strutturali. Ultimo punto, la disoccupazione, anche in questo caso, le cifre sulla disoccupazione stanno su tutti i giornali, li sappiamo tutti quanti. Il problema però è che comincia a nascere il dubbio, sono due anni che si comincia a discutere questo aspetto, che sia in qualche misura una disoccupazione strutturale, cioè non destinata a essere riassorbita all'inizio della ripresa economica. Su questo c'è un dato che io riferisco, anche se siamo proprio all'inizio del fenomeno, quindi non siamo in grado di dare tante informazioni, stiamo cercando di capire. Il punto è una indagine fatta dall'Organizzazione del Lavoro dell'ONU, che ha fatto un tentativo di analizzare lo zoccolo duro della disoccupazione negli ultimi 20 anni, cioè in sostanza quella parte dei disoccupati che non è stata riassorbita dalle fasi di ripresa del sistema, cioè che è rimasta sempre disoccupata indipendentemente dall'andamento congiunturale dell'economia. Le cifre che danno, io le riferisco così come sono, ma mi sembrano utili per capire. Mi dicono che c'era circa un 6% di questo zoccolo duro negli anni 70, un 8% negli anni 90, negli anni 80, tra l'8 e il 9%, cioè tendenzialmente in aumento, i primi anni del 90, 91, 92. Ripeto, sono prime ricerche, prime indagini, eccetera, però sono un segnale estremamente pesante. Io poi fra 5 minuti capirete perché è pesantissimo in realtà questo segnale, ma significa un sistema che ha scarsa capacità di assorbire la manodopera resa disponibile dalle rispettive popolazioni. Questo per quanto riguarda il nord. Per quanto riguarda il sud, e qui le previsioni sono molto pesanti, cioè a parte il fatto che gli anni 80 sono tutti sempre definiti da tutte le fonti il decennio perduto, cioè questo meno 20% in media del reddito negli anni, paesi dell'America Latina, paesi dell'Africa che sono tornati al reddito pro capite degli anni 50, cioè una fase di, diciamo, di caduta pesante, no? Alcune di queste situazioni forse ce le abbiamo proprio sotto gli occhi e non siamo in grado di leggerle. Con ogni probabilità l'economia della Somalia è semplicemente collassata, cioè è scomparsa. E dovremmo chiederci perché, che cosa è successo, cioè quale. Ecco, noi continuiamo purtroppo a usare lo schema: alcune tribù si sono messe a combattere contro le altre, senza chiedersi perché, cioè qual è stata questa follia sanguinaria che l'ha presa una certa mattina, e senza avere dati di informazione sull'analisi economica sottostante. E io propongo questa ipotesi, cioè che invece lì sia stato uno dei primi casi in cui l'economia è scomparsa in termini, quella economia nostra, cioè quella che noi abbiamo tentato per decenni di imporre ai paesi africani. È vero o non è vero? Quindi mi espongo a tutte le critiche, a tutte le controdeduzioni su questa cosa, però se ci pensate un attimo, cioè se c'è 10% di possibilità che questa è un'ipotesi minimamente attendibile o perlomeno da verificare, tenete conto del fatto che noi stiamo tentando di risolvere con un intervento militare, armato e pesantemente sanguinolento, dei problemi di natura sociale ed economica, cioè proprio stiamo fuori quadro, no? Quindi non, questo è un giudizio non contro la guerra in generale, ma sulla stupidità del ricorrere alla guerra per risolvere problemi di questo genere, che sono di natura completamente diversa. Anche questo è uno schema alternativo di analisi che vi sottopongo. Il guaio comincia nelle previsioni per gli anni 90 fino al 2005. C'è un incremento di popolazione prevista dall'ONU dell'ordine del raddoppio della popolazione in 12 anni, nella totalità dei paesi, più in qualche paese qualcosa di più del raddoppio di popolazione. Fate un attimo mente locale, se soltanto in Italia succedesse una cosa del genere, succederebbero una serie di pasticci spaventosi. Pensate a quello che succederà in Etiopia, Somalia, Sudan, Pakistan, eccetera, dove le situazioni sono già al di là della soglia di sopportazione. Questa cifra è sostanzialmente sicura, attenzione, perché è una previsione, però voi sapete benissimo che si possono fare previsioni demografiche al 2040-2050, cioè si può giocherellare con le cifre. Si passa da 8 miliardi, 10 miliardi, 12 miliardi, poi si comincia a discutere, eccetera. Questo è la vaghezza. Al 2005 significa donne che sono solo già nate ma sono già in età fertile, cioè è la produzione di queste donne nei prossimi 12 anni. E in questo campo non c'è politica di intervento, anche la più estremista, la più antipapa, antimusulmano, antitutto, che possa modificare questo quadro con una pianificazione familiare o politica di intervento. Quindi questi sono persone che nasceranno lo stesso. Ho fatto un paio di controlli su due punti fondamentali. Uno, c'è sempre qualcuno che a questo punto dice però c'è l'AIDS. Ecco, è vero, nel senso che i dati sono, cominciano a uscire i dati più recenti, si parla di 7 milioni di malati, di cui 5 milioni sono in Africa. Quindi il nostro grande problema sono 2 milioni su 7, mentre gli altri stanno in Africa. Ci sono paesi con il 50% della popolazione sieropositiva, cioè noi non continuiamo a non renderci conto di che cosa stiamo parlando, cioè sono delle situazioni estreme, di cui questi dati sono ufficiali, il rapporto della popolazione del 93. Comunque il totale dei morti per questo motivo è dell'ordine di 30 milioni. Rispetto ai... scusate, io sono un bruto, sto parlando da economista con i numeretti, eccetera. Ecco, sono pochi rispetto ai miliardo e rotti di popolazione in aumento, cioè 100 milioni di persone in più all'anno nei paesi sottosviluppati. Un altro problema, questo incremento demografico si realizzerà per l'87% nei centri urbani e alla fine di questo periodo avremo metà della popolazione del terzo mondo in aree urbane. Sto evitando di usare il termine città perché un'area urbana di 40 milioni di abitanti non è una città secondo gli schemi e la tradizione occidentale, è un coso, cioè un tumore strano che non sappiamo bene come trattare. Su questo credo che gli economisti siano totalmente scoperti, cioè non abbiamo strumenti di analisi per entità di questo genere. Ultimo dato, fa bisogno di posti di lavoro dato questo incremento di popolazione. Le cifre che davano sono intorno ai 900 milioni di posti di lavoro da creare nel terzo mondo, che è una cifra per noi economisti credo non ha senso, cioè non riusciamo a capire di che cosa stiamo parlando, però è di quest'ordine, non sono i posti di lavoro di Milano, non sono, cioè costano meno, tutto quello che volete, però è un fabbisogno pauroso. Se voi prendete i dati degli ultimi 20 anni, con tutta l'invasione, lo sfruttamento, le multinazionali, tutte queste bellissime cose, sui 65 milioni di dipendenti di tutte le multinazionali, nel terzo mondo ce ne stanno tra i 5 e i 6 milioni. Tutti quei fenomeni di cui parlava anche lui prima, Hong Kong, Taiwan, Singapore, eccetera, sono 1 milione e 27 mila posti di lavoro creati in 15 anni. Cioè in termini di occupazione questi fenomeni molto consistenti in termini industriali lo sono estremamente, sono irrilevanti in termini occupazionali. Quello che sto dicendo è che anche se dessimo l'appalto, tutto il sud in appalto alle multinazionali, non è quella la strada per risolvere il problema. L'altro tipo di informazione, poi chiudo con le notizie drammatiche, è che c'è un rapporto della Banca Mondiale di cui non suggerisco la lettura perché è un malloppo in inglese, così, quindi mi guarderei bene da dirlo. La banca fa un calcolo sul, il rapporto è splendido, è un rapporto, un libro nero con la parola povertà in rilievo in oro, no? Così in fine.
Buon gusto.
Di un gusto splendido, eccetera. La banca sinteticamente dice c'è una soglia di povertà calcolata in una certa maniera, 400 lire al giorno in media, cioè, per tutto, no? Cioè l'ha diviso tutto. E c'è un miliardo e 150 milioni di persone sotto questa soglia. cosa si può fare per queste persone? La banca dice si possono fare interventi di assistenza sociale, sanitaria, eccetera, e istruzione per tutte le donne. Se faremo istruzione per tutte le donne, riusciremo, siccome donne istruite fanno meno bambini, tutto un discorso da fare su questo aspetto, comunque prendiamolo per buono. La banca dice riusciremo a stabilizzare la popolazione del terzo mondo nel 2040. Questa è la conclusione, se faremo tutto questo. Non so se credo che siamo tutti abbastanza adulti per capire cosa significa, cioè intanto la popolazione continuerà a aumentare e riusciremo a fermarla fra 50 anni. L'altro elemento, la banca dice ci vogliono, ce ne sono 150 pagine di misure da prendere per fare questi interventi, la banca dice sono costosissimi, sono difficili, i governi non sono mai d'accordo, ci saranno grosse difficoltà, eccetera, eccetera. Se faremo tutto questo, riusciremo a far uscire dalla soglia della povertà 300 milioni di persone. Se faremo qualcosa di più, riusciremo a levarne 400 milioni. La banca non dice cosa succederà di quelli che avanzano. Allora, io da quel giorno sono diventato molto nervoso a livello personale, perché è la prima volta che la banca riconosce che non ci sarà lo sviluppo per tutti. Cioè che questo mito che circola, che continua a circolare, in cui crede parte della sinistra, eccetera, cioè non va bene, cioè non funziona più tanto bene. E lo dice la Banca Mondiale, cioè non un scatenato economista del terzo mondo, sono documenti ufficiali. Dall'altra parte significa che c'è una sacca di circa 1 miliardo di persone, che anche quelli sopra la soglia della povertà non è che stiano in una maniera splendida, che sono, io calco un po' la mano su questo, però questa è una provocazione, sono a mio giudizio sostanzialmente non necessari per il sistema, cioè non sono utili né come consumatori né come produttori. Questo è un fatto nuovo detto in questa maniera, bisogna discuterlo perché ci sono una serie di cose raffinate da dire a tale proposito, però io vorrei che qualcuno cominciasse a pensare a questa massa di persone poco necessaria, poco utile, che non vale nemmeno la pena di sfruttare, non so se è chiaro, cioè è un qualcosa di nuovo in questo senso. Ovviamente neanche la teoria marxista è più significativa da questo punto, cioè tutta la vecchia categoria dell'esercito industriale di riserva, questi disoccupati che erano pronti a subentrare agli altri in maniera da tenere bassi i salari, eccetera. Siamo fuori, queste sono delle cifre mostruose rispetto a quello che ci aveva in mente Marx 150 anni fa. Quindi ci vogliono categorie completamente nuove. Non sappiamo assolutamente nulla in termini politici cosa può succedere in una massa di popolazione di questo genere, cioè fuori e senza prospettive. Dall'altra parte, attenzione, questo è un altro elemento di riflessione, il sistema capitalistico comincia quindi, sulla base di questi dati, a dimostrare di non essere più il sistema onnicomprensivo e risolutivo per tutti i problemi. Allora, questo è un discorso molto complicato, ovviamente io mi permetto di buttarlo sul tavolo, sempre per animare poi la polemica successiva, però dobbiamo cominciare a tener conto di questo elemento innovativo, cioè di questo elemento pesantissimo, eccetera. È chiaro che alla luce di questi dati bisogna rivedere tutta l'immigrazione, bisogna capire, non so se avete fatto caso, l'altro giorno c'è stato questo ennesimo fatto di cronaca, come lo chiamano i giornali, di questo ragazzo africano che è morto in quella nave che trasportava legname, no? Vabbè, ci si devono chiedere perché la gente corre questi rischi pur di emigrare, via dicendo. Il dato però, sempre da bruto economista che vorrei sottolinearvi, è che è la terza volta che in quella stessa nave succede lo stesso episodio. Cioè c'è un flusso di persone che tentano questo tipo di gioco. Noi continuiamo invece a leggerlo sui giornali come flash di agenzia dati dal fatto che la notizia è nuova. Cioè siccome c'è il legname che puzza, allora è una notizia che attira l'attenzione di quelli più proprio così avidi di notizie dell'orrore. Lo stesso problema del ragazzotto che è andato dentro al carrello dell'aereo, che dice pensa che freddo che ha avuto poverino lì sopra, eccetera. Cioè questo tipo di meccanismo. Il problema è che invece è un flusso ininterrotto di persone. E ovviamente questo tipo di lettura delle notizie dei giornali è esattamente il contrario di quello che dice il ministro responsabile, che il mese scorso ha detto il problema dell'immigrazione non c'è più, la tensione ai confini è finita, stiamo tranquilli, state buoni, non c'è problema. Questo per quanto riguarda il quadro nel quale penso di essere. Le alternative, cioè tentiamo di fare qualcosa ovviamente. Allora, ovviamente non c'è un modello alternativo, non c'è nessuna, diciamo, sinistra, tra virgolette, che in questo momento sia in grado di presentare un schema alternativo. Quello che credo che si stia cercando di fare invece in varie parti è mettere in piedi queste esperienze che tentano di percorrere strade diverse. Si tratta molte volte di cose velleitarie, si tratta di cose molte volte che possono essere rapidamente riassorbite dal sistema, quindi devono essere tutte prese con le pinze, perché bisogna subito vedere se sono semplicemente una anticipazione di un'espansione ulteriore del sistema capitalistico, però ci si deve provare perché occorre modificare certi discorsi. Allora, una cosa per esempio che stiamo vedendo, c'è una proposta di rivedere i consumi, cioè di fare un'analisi dei consumi e vedere che cosa siamo costretti a mangiare, cosa siamo costretti a consumare in termini energetici e cominciare a vedere se forse non si può avere una combinazione diversa. Ora, questo presuppone immediatamente un qualcosa di una visione del mercato molto diversa di quella presentata prima, per esempio, cioè io ho tentato tante volte di vedere questa logica, la mano invisibile, le logiche finali, eccetera. Purtroppo, quando vado a vedere, io vedo una rete di precise decisioni, cioè centri di potere che sono in grado di prendere decisioni. Questi centri di potere sono multinazionali e l'ortolana al mercato il sabato a mezzogiorno e mezzo, cioè quando decide un prezzo diverso del suo prodotto. E noi siamo semplicemente subordinati alle sue decisioni. Allora, se uno vede una immagine di questo genere, per cui i consumi vengono consigliati, indotti, noi compriamo le cose che sono presenti sul tavolo e non altre, quindi il meccanismo di scelta non è un risultato di una sommatoria splendida, razionalissima, di una massa di gente tutti orientati benissimo. È una cosa ben diversa, cioè noi possiamo comprare soltanto le cose che ci vengono presentate in quelle condizioni, a quel prezzo, senza possibilità di discussione sui contenuti intrinseci del prodotto. Questo vale per gli imballaggi, vale per i contenuti, vale per i pesticidi incarnati nella frutta, eccetera, 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 cioè questi discorsi che sentiamo fare. Ma questa è una maniera completamente diversa di vedere, io non so nemmeno più se è marxismo o non marxismo, no? Cioè, il marxismo non aveva previsto l'induzione al consumo che si è verificata negli ultimi 20-25 anni, cioè questa capacità di convincere della nascita di un nuovo bisogno. Il nuovo bisogno è quello che l'anno scorso ha portato a comprare 300.000 telefonini nel giro, prima delle vacanze, delle feste natalizie, no? Cioè milioni di persone si sono trovati a desiderare in maniera intensa, orgasmatica, un nuovo telefonino, non sapevano come fare altrimenti, no? E quindi tutti hanno comprato, eccetera, eccetera. Se andate a vedere la reclama dell'Appunto, ci viene venduta sicurezza, cioè si dice guarda quel freno, frena proprio, cioè tu credi che noi non è che non ti facciamo fare incidenti, eccetera, noi ti creiamo un airbag che ti impedisce di morire, dato che l'incidente ce l'avrai sicuramente. Perché l'anno scorso ci sono stati un certo numero di migliaia di morti e 240.000 feriti in Italia per incidenti di automobile. C'è una guerra, noi ci stiamo meravigliando della Bosnia, le cose, i sei bambini, le cose, cioè certo poverini, però porca miseria, noi stiamo in un sistema che in termini di mercato fornisce questo tipo di cifre. E sto parlando in termini di mercato, non so se è chiaro, cioè significa velocità, significa delle automobili, significa autostrade non chiuse quando ci sono quando c'è la nebbia, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il mercato, o perlomeno questo noi continuiamo a pensare essere il mercato. Allora, questo è il meccanismo dell'induzione dei consumi. Questa cosa che citava lui prima di questa campagna che hanno lanciato i beati costruttori, che chiede di rivedere i consumi, eccetera, ci sta facendo fare negli ultimi 4 mesi delle esperienze splendide, perché l'idea della campagna è interessantissima, sono tutti d'accordo, cioè all'idea di poter rivedere i propri consumi e dire facciamo qualcosa per cambiare dalla base il meccanismo, affascina, sono tutti d'accordo. Gli scout del Veneto sono tutti d'accordo, la diocesi di Milano sta esaminando il problema, benissimo. Quando si tratta di mettersi al tavolino e analizzare i singoli consumi, comincio a pensare che scattano dei meccanismi di tipo psicologico profondo, cioè di insicurezze, non so, che come se ci levassero qualcosa di assolutamente vitale, cioè questa capacità del sistema di rendere il fatto spesa come atto esistenziale e necessario, cioè vitale, come il respiro, è drammatico. Cioè io mi sto, onestamente, mi sto facendo una nuova esperienza, nel senso mi sto rendendo conto, il discorso di induzione dei consumi l'abbiamo sempre fatto, no? Cioè una banalità. Andare a vedere la componente psicologica a livello individuale è sconvolgente. Ogni volta che presentiamo in un gruppo, questo ormai abbiamo alcune esperienze numerose, no? Cioè non, le reazioni, gruppi convocati apposta per vedere, per verificare questa ipotesi, le reazioni sono difensive. Cioè, noi non, la prima risposta è noi lo facciamo già. Un momento, vediamo perché lo fai già, è vero che tu, in effetti no, forse si potrebbe vedere. Ne abbiamo cominciato, ne stiamo sentendo di tutti i colori. A questo punto vuol dire che il meccanismo di tipo capitalistico è un meccanismo che lavora in profondità e che ha lavorato in profondità su una popolazione per 40 anni. Stiamo parlando ovviamente solo dell'Italia, se parlassimo di tutte le altre il discorso sarebbe ancora più complicato. A questo punto quello che sto cercando di far cogliere è che non è così facile pensare di riaprire degli spazi non di contestazione ma di ipotesi alternative, degli spazi, scusate la parola, di libertà. Non parliamo di democrazia, tutte queste bellissime cose, sto parlando proprio di libertà mentale, però non di libertà le costituzionali, cioè non è questo il problema, è proprio di libertà mentali dal condizionamento alla decisione in termini di mercato, nel senso come viene usato però dai giornali. Ci sono una serie di altre ipotesi che si devono fare, cioè per esempio c'è questa cosa dell'acquistare i prodotti provenienti direttamente dal terzo mondo. Anche lì è interessantissimo, sono alcuni prodotti, che ci sono una serie di negozi che ormai li vendono regolarmente a un certo prezzo. Per esempio la primissima domanda o contestazione che viene fatta è costano un po' di più, no? Allora uno dice, va bene, ci sono una serie di risposte standard che sono biologici, eccetera, quindi non è vero che costano di più, le miscele sono fatte in una certa maniera, non è vero che costano di più. Adesso c'è un cioccolato amaro splendido che è stato appena uscito, buonissimo, ecco, ottimo. Allora, queste sono le risposte base. Ecco, il problema è che questi prodotti vengono presentati e sono delle merci diverse da quelle, cioè è sempre un pacchetto di caffè, però c'è meno sfruttamento dentro perché viene dato il 30% ai produttori. Allora quello che si deve cercare di vendere non è un altro caffè simpatico perché la scatolina è verde invece che rossa, è che uno deve decidere di comprare un prodotto diverso pagato in una maniera diversa, di fronte al quale le 100 lire di più o di meno a mio modo di vedere sono secondarie. Mentre il problema fondamentale è trovare uno sbocco commerciale per quelle popolazioni che stanno in quelle prospettive che abbiamo detto prima. Cioè se uno non si rende conto che la proposta è molto più impegnativa, è molto più, cioè tenta realmente di creare una canale alternativo, uno sbocco commerciale alternativo. Ecco, io sono convinto ad esempio che di questa cosa non ne sono coscienti fino in fondo nemmeno quelli che operano dentro le botteghe. Ma per i motivi che dicevamo prima, cioè che concepire il canale alternativo è estremamente complesso. un'altra delle ipotesi che sono circolate, sono in funzione, eccetera, si parla di adozione a distanza dei bambini del terzo mondo, a distanza, quindi chiaramente non trasportare, fare, figuriamoci. Anche qui, se noi pensiamo ai 7 milioni di bambini di strada in Brasile, le cifre sulle morti, cioè quanti ne hanno ammazzati, sono uscite ieri sul Corriere della Sera, sono paurose, sono delle cifre disumane, però ognuno se le guarda e poi pensa alle cose. Comunque il dato sempre da economista, sono 7 milioni. 7 milioni non vuol dire che i genitori brasiliani sono dei disgraziati che abbandonano i bambini agli angoli delle strade. Significa che il sistema economico non regge, cioè non riesce a dar da mangiare alla sua popolazione. È un'ipotesi di interpretazione, tutta da discutere, però se non partiamo da questo tipo di analisi, noi continuiamo a fare, per esempio, dei progetti che sono degli asili nido per bambini di strada, che non vanno bene perché il meccanismo è molto diverso. Se noi non capiamo che il meccanismo dell'adozione non è un fatto di umanità, affettività, poveri bambini, che carino, il negretto, eccetera, cioè tutto questo tipo di sequenze che sono umanamente, diciamo, comprensibili. Da un punto di vista economico l'approccio deve essere completamente diverso. Cioè dobbiamo cominciare a pensare a una famiglia media italiana che ha anche un bambino in Brasile, come scelta di matrimonio, come scelta di nucleo economico fondamentale, che è molto più difficile ovviamente, no? Però se non entriamo in questa logica, cioè se non riusciamo a fare questo salto qualitativo, il pietismo è assolutamente inadeguato. Quello che erano delle normali scelte di umanità, rimandare i soldini, raccogliere, fare risparmi, eccetera, sono non comprensibili, non significative rispetto all'entità dei meccanismi economici di cui ho parlato. Potrei continuare con gli esempi? Ho finito.
Ho fatto preciso identico a quello che ha fatto lui.
Sì,
non...
Ma era per lasciare un po' di spazio alla discussione, se qualcuno ha ancora il coraggio di dire qualcosa dopo questo quadro che è stato presentato. Stefania,
vai.
Che è una scossa, una donna elettrica.
Ma io volevo chiedere che mi si passi un dubbio, non lo so. Io si parla spesso di questo problema delle nascite, dei bambini. Appunto sentivo appunto bisogna istruire le donne a non procreare. E leggevo sul libro di Francuccio Gesualdi che il Brasile in realtà è una delle nazioni con tasso di natalità più basso e tuttavia
avanzano i bambini.
No, non è che avanzano i bambini, ma è un paese in via di sviluppo con tutti i problemi che ci sono. Allora, quello che io mi domando, mi voglio commentare, possibile che veramente i bambini sono la minaccia del mondo? Cioè, mi sembra di aver capito dalle vostre relazioni che comunque c'è una logica perversa anche nel mercato, nell'economia che ci sta, quindi ci sono anche altre alternative, eccetera, eccetera. Però tuttavia ritorna sempre a questo problema della procreazione dei bambini, così. Allora ecco, la mia domanda è questa: quanto veramente incide la natalità appunto sui problemi di povertà e di ingiustizia che ci stanno nel mondo, e quanto invece non è più invece un problema proprio appunto di sistema, di ripensamento di tutto quanto.
Io volevo approfittare di questa occasione per avere una lettura economica del conflitto jugoslavo, perché l'abbiamo avuta politica, l'abbiamo avuta religiosa, l'abbiamo avuta militare, ma invece ci manca, a me manca perlomeno una informazione, un'analisi e delle così, possibili spiegazioni di queste tragedie.
Francesco.
Voglio chiedere a Cesare cosa intende per capitalismo da modificare.
Hai detto...
Si è svegliato.
No, scusa.
Hai detto capitalismo da modificare. Vorrei capire cosa intendi per capitalismo da modificare. Ma me lo dici poi domani.
Ecco, brava. Supremo qua.
Però tu ci telefoni, ma vogliamo saperlo tutto.
Francesco, allora, sì, una domanda a signor Gomez. Lui ha detto prima che il sistema di decisioni ipotizzava è assolutamente decentrato. Castagnola invece ha detto che è centrato. Allora vorrei sapere, rifare questa domanda a Gomez, insomma, secondo me è anche
puoi vederci litigare, insomma.
Secondo me è centralizzato. A me pare che insomma dovrebbe allora. Sarei contento di sentire una spiegazione sul decentramento di questo sistema.
Ma si prende la parola così per cominciare da qualche parte e, dopo i disastri che abbiamo sentito stasera, sì, non ce n'è gran voglia. Soltanto ecco un'impressione. Da un lato l'impressione di una mano invisibile ben diversa dal mercato, cioè di un sistema di centri di governo che sul pianeta è concentrato intorno a certe forze che orienta il mercato in funzione dei propri interessi, dislocato in certe aree del globo ben precise legate al mondo occidentale sviluppato. Di qui poi la scelta coerente di quelli che appunto creano canali di consumo e di produzione alternativi e perfettamente d'accordo. Mi chiedo se proprio questa non sia la strada da percorrere, nel senso cioè la strada che rivaluta quella parola che abbiamo superato dopo la seconda guerra mondiale e dopo la crisi dei fascismi, cioè la parola autarchia. La questione cioè della disomogeneità dei sistemi sociali rispetto ad un tentativo titanico di imporre a tutto il pianeta una unica come dire un'unica via di vita che per alcuni sta diventando morte, ma sta diventando strage veramente. Ecco, c'erano anche altre cose che volevo dirvi, ma per adesso mi pare che ce ne siano pure troppe.
Qualche altra domanda? Dai, un momento, vorrei dire una cosa. La prima considerazione è questo quadro forte e pessimistico che è stato...
Scintillante, è un'energia alternativa.
In questo quadro, dicevo, molto pessimistico, a me viene sempre in mente quella osservazione che io rifaccio adesso, visti anche gli ultimi esempi che sono stati fatti di alternativi. Quando le situazioni sono così gravi, così critiche, anche il piccolo gesto quasi di ciascuno di noi, ma soprattutto di piccoli gruppi di noi, diventano significativi nell'economia mondiale. Questo non dobbiamo dimenticarlo, perché proprio quando più la situazione è grave, tanto più diventa importante il gesto individuale di piccoli gruppi, e quindi questo ci deve spingere a un atteggiamento di responsabilità. Io questo lo dico proprio come presa di posizione di fronte alle cifre, alle previsioni, ai numeri. E allora mi chiedo, questi tentativi di ripensare l'economia dal basso, fra questi tentativi, a noi durante un ciclo di lezioni che abbiamo fatto anche di teologia è stato presentato questo modello dell'economia informale, di questa economia che nasce sia nei paesi del terzo e del quarto mondo, sia nei paesi del nostro mondo, negli slums, in queste città, in queste periferie, dove si è creato un nuovo tipo di economia del tutto informale, appunto, con sue regole di solidarietà, che propone un modello provocatorio. C'è anche questo Latouche che ha un po' teorizzato queste cose, che ha creato questo movimento anti-utilitarista. Spesso ci sono delle interviste sui giornali, ce n'era una su Unità un paio di giorni fa, ci sarà al CER, non so come si chiama questo centro della riforma dello Stato, CRS, ci sarà un dibattito su questo. Ecco, c'è qualche luce in questo oppure no?
Ma il luogo dove si stabilisce quello che è
qua il mio culo,
si lontano dai poveri della terra.
Qualche altra questione? Risposta, dice Patrizia, di
fondo. Parto io?
Sì, parti tu.
Ma io vorrei provare a...